Ben ritrovati su Rete 1 da Maria Pia Belloni ed Elena Caresani. A quest'ora la Pulce entra in cucina per parlare di scienza.
E di solito parliamo di cibi, di manicaretti.
Vero, però con la bella stagione e con il risveglio della natura, oggi ci dedichiamo agli insetti in cucina. Formiche, farfalline della farina, moscerini della frutta e altri ancora che indesiderati si aggirano tra i nostri armadietti, nelle confezioni di pasta, riso, farina.
E allora abbiamo bisogno di un aiuto e ci aiuta l'entomologa Lucia Pollini Paltrinieri, conservatrice al Museo Cantonale di Storia Naturale. Al museo fa anche consulenze di determinazione degli ospiti indesiderati, appunto, delle nostre case, e cerca così di dare consigli su come sbarazzarsene. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovata nella prima puntata su questo tema. Lucia Pollini Paltrinieri ci aveva spiegato come riconoscere un'infestazione in cucina, ci aveva spiegato come tutelarsi e come prevenire le infestazioni, e ci aveva anche rassicurato sul fatto che nella maggior parte dei casi gli insetti non portano malattie. Questo nella maggior
importante.
Parte dei casi, non sempre. Comunque, chi avesse perso questa puntata la può ritrovare facilmente in podcast sul canale Food della RSI con il titolo Cucina Infestata. Questa sarà Cucina Infestata numero 2.
Numero 2. E diciamo, prima di arrivare al grande soggetto indesiderato, ovvero lo scarafaggio, le chiediamo, dottoressa, se ci può riassumere il quadro dell'enorme diversità di specie di insetti interessanti particolarmente alle nostre cucine e alle nostre dispense.
Sono molto diversificati, diciamo, non sono tantissimi, però toccano vari ordini di insetti. Si può andare dalle farfalline ai collemboli, che sono insetti molto primitivi sensali, pesciolini d'argento, anche quelli insetti primitivi sensali, fino ai coleotteri o moscerini della frutta, che sono degli insetti evolutivamente molto, molto sviluppati.
Che hanno trovato i modi per entrare nelle nostre cucine con una certa arguzia?
Beh sì, diciamo che mettiamo a disposizione una sorgente di cibo molto abbondante. Diciamo che non sono specializzati per la cucina, perché l'evoluzione non li porta alla cucina, però in cucina trovano cibo e quindi se ne stanno lì molto, molto volentieri.
Guardini.
Oppure nelle derrate alimentari, cioè si deve pensare anche alla grande distribuzione, i mulini, cioè a livello già di produzione o coltivazione possono infestare le nostre derrate alimentari, arrivando poi giù fino nelle cucine.
E quindi arriviamo a questo, era un po' il riassunto della puntata precedente, ci aveva dato anche interessanti diciamo suggerimenti proprio per evitare oppure per scandagliare gli alimenti e capire se era il caso di gettarli o di tenerli. Adesso parliamo dello scarafaggio, certo l'ora non è proprio dedicata, non lo scarafaggio fritto, ma insomma lo scarafaggio che è presente anche in Svizzera e che può essere fastidioso davvero, soprattutto nei ristoranti, in quelli che sono appunto i trasporti di alimenti, ma anche nelle cucine di tutti noi.
Sì, fortunatamente sono rari ormai, viste l'igiene che abbiamo nelle case, lo scarafaggio non è più così frequente, però può arrivare, succede soprattutto nelle città quando magari fanno dei lavori alle fognature, perché gli scarafaggi vivono molto bene appunto sottoterra, perché non amano la luce del sole, quindi stanno in posti caldi, un po' umidi e al riparo dal sole. E quindi spesso quando ci sono dei lavori nelle tubature, così possono poi dopo muoversi di più, smuoversi e entrare anche nelle cucine. Dico cucine, possono essere anche zone tipo le caldaie, le lavanderie, però in cucina trovano sicuramente più cibo e quindi sì, si possono stabilire lì. Infatti il problema dello scarafaggio che può portare delle malattie, diciamo che con la sua saliva e i suoi escrementi, che sono molto maleodoranti, rovina proprio il cibo che è da buttare subito, cioè non è come la farfallina che se c'è dentro un brocchino di farfallina si può togliere, si può comunque salvare un chilo di farina. Se c'è dentro una blatta è meglio gettare tutto. Oltre al fatto che vanno su materiale in decomposizione, quindi come avevo già detto l'altra volta, per le mosche che portano sulle zampe, batteri che poi possono portare delle malattie.
Lucia Pollini Paltrinieri, vogliamo magari ricordare quali specie di scarafaggi abbiamo in Svizzera?
Ci sono due tipologie di scarafaggi, diciamo. Ci sono gli scarafaggi selvatici che vivono nei boschi. C'è ad esempio una specie che porta il nome di Ticinensis perché è stata trovata per la prima volta in Ticino da un esperto tedesco che l'ha descritta ed è presente soltanto al mondo nella zona insubrica, quindi Ticino, nord, cioè lago di Como e così. E queste sono quelle che stanno in natura. E dopo ci sono delle specie invece che stanno più nelle case. La famigerata è la blatta orientale, la provenienza probabilmente russa, che è proprio lo scarafaggio grosso, nero, che è veramente legato all'uomo, è sinantropica come specie, e è quella che spesso appunto i disinfestatori sono chiamati per eliminarla. E dopo ci sono delle specie più piccole, come ad esempio la blatta germanica o altre simili, che sono un po' più piccoline. Fanno un po' meno paura, diciamo.
Comunque dobbiamo tenercene alla larga sempre e farle stare fuori. Allora, come si fa a intervenire in caso di scarafaggi?
Se l'infestazione è grande bisogna chiamare un disinfestatore professionista, perché diventa complicato, perché devono mettere delle sostanze particolari che loro prendono, perché nutrono anche i piccoli. Quindi bisogna dare del cibo contenente un insetticida particolare. Poi naturalmente la pulizia, chiudere le crepe dei muri e queste cose, non lasciare, che so, il secchiello dell'umido da portare nel composto in cucina, ecco, o giù per terra in cucina. Cioè questa cosa è un invito a banchettare.
Cioè, buon senso.
Però quando arrivano, appunto, come detto, a volte possono entrare nella casa anche se ce l'abbiamo pulita e installarsi, però naturalmente se non trovano di loro gradimento il posto, ecco, magari non riescono a creare una colonia, magari finisce lì, si elimina quelle due che sono entrate in casa e basta, è finita lì. Poi una cosa, bisogna fare attenzione: le femmine per deporre le uova fanno un'ooteca, che diciamo è come un rettangolino nero, coriaceo, e nelle quali sono contenute più uova. E spesso si possono trovare, magari non si trova l'insetto perché sono attivi di notte, si nascondono molto bene, però magari si possono trovare queste strane cosine in giro per casa. Io ho avuto già un caso che me le hanno portate, e quindi si capisce che ci sono delle blatte in casa.
Sono facilmente identificabili, perché immagino non saranno enormi, quindi magari riusciamo a descrivere un attimino con più dettaglio?
Veramente come un rettangolo grande come un'unghia del mignolo, diciamo, nero, e lo si trova per terra magari in un angolino.
Sì,
così.
Che potrebbe essere scambiato per un pezzetto di plastica magari.
Sì. Ecco, però se uno non è in giro pezzetti di plastica nera per casa, si può sospettare di aver trovato una cosa così.
C'è qualcos'altro di importante da sapere su questi amici?
No, penso di aver letto tutto. Appunto, se c'è un dubbio, eventualmente contattare un disinfestatore o eventualmente chiamare prima noi. Importante non aver paura. Magari uno dice, ho la blatta, ho delle blatte in casa, sono sporco, non lo dico a nessuno, perché poi magari se si è in una palazzina possono cominciare a diffondersi nei vari appartamenti e dopo la situazione è ancora più difficile da risolvere. Quindi si sa che può succedere, soprattutto in città, e niente, si può contattare noi o un disinfestatore, e comunque la cosa importante è agire subito quando ci si accorge della cosa.
E infatti Lucia Pollini Paltrinieri, proprio al Museo Cantonale di Storia Naturale, si occupa anche di queste consulenze per determinare chi siano gli ospiti indesiderati. Le chiediamo di restare ancora un attimo con noi mentre sentiamo un brano, poi cambiamo argomento. Certo, sempre insetti, ma insomma non così tanto indesiderati, almeno non a questi livelli.
Siamo sempre con l'entomologa Lucia Pollini Paltrinieri, conservatrice al Museo Cantonale di Storia Naturale, dove appunto fa anche consulenza sugli ospiti indesiderati delle nostre case, cercando pure di dare consigli. Noi stiamo riproducendo una sorta di consulenza. Abbiamo parlato nell'altra puntata delle farfalline, nella prima parte oggi degli scarafaggi. Adesso abbiamo ancora due insetti almeno che tutti conoscono. Partiamo magari da quelli più attinenti alla stagione attuale, quando si mangia fuori, spesso ci sono vespe, calabroni. Che fare?
Gli insetti che vengono a disturbarci sono principalmente due specie di vespe, la vespa germanica e la vespa comune. Perché lo fanno? Lo fanno perché danno da mangiare alle loro larve della carne, mentre gli insetti adulti si nutrono di sostanze zuccherine, quindi frutta matura, ma anche loro nettare o così. Calabroni possono venire a disturbarci quando siamo a tavola, ma è già più raro. Sono le altre due che sono proprio delle specie che, soprattutto se hanno fatto un nido vicino a casa nostra o se noi facendo picnic ci troviamo vicino a un loro nido, sicuramente se al momento in cui sentono che c'è della carne arrivano e cercano di prendere i pezzettini. Allora, se si ha proprio sopra il tavolo un nido di vespe, magari lo si può anche chiamare un disinfestatore o i pompieri per farlo togliere, perché oltre a essere fastidioso può essere un po' pericoloso. In altri casi, niente, bisogna fare un po', mangiare un po' rapidamente, fare attenzione di non mangiarsi la vespa, di fare attenzione alle bibite zuccherate, perché lì allora possono entrare le vespe adulte a bere, quindi può essere pericoloso. A me è già successo di lasciare da parte un pezzettino magari di prosciutto, loro vanno lì a mangiare quello e io mi mangio il mio panino un po' rapidamente. Messa via la carne, solitamente scompaiono, non
E quanto dura questa stagione?
è un po' lunghetta. Diciamo che va da giugno, perché man mano la colonia di vespe diventa sempre più grande. Diciamo che in agosto, settembre è al suo apice con diverse migliaia di individui, per poi morire completamente in ottobre normalmente, e poi
Quindi
scompare.
praticamente per tutta l'estate rischiamo di farci portare via il pezzettino
Sì,
di prosciutto
sì.
al piatto.
D'altronde sono degli insetti molto utili perché in natura catturano bruchi di farfalle che, se non controllate, andrebbero a defogliare completamente i nostri boschi.
Abbiamo poi anche la mosca, ma quello diciamo sappiamo che è molto fastidiosa, un po' meno pericolosa, anche se ingoiamo una mosca non ci si gonfia la gola, quindi non dobbiamo
No.
finire in pronto soccorso, però insomma il fastidio rimane, senza poi parlare delle zanzare se è la sera. Qua
Sì.
apriamo il terzo capitolo, meno relativi alla cucina, però un bel ragno in cucina, cosa facciamo? Lo lasciamo, lo prendiamo, lo buttiamo fuori?
Lo si può prendere e buttare fuori. Io in bagno ho un ragno, ho il mio ragnetto lì, così lo lascio lì, mangia delle mosche, cioè si può vedere anche che il ragno si nutre di insetti, quindi se in un posto che non ci dà fastidio lo si può lasciare. Da noi non ci sono ragni pericolosi, tranne uno che, se morde, ci può gonfiare leggermente se si è un po' sensibili, quindi non c'è da aver paura, lo si prende col bicchiere, lo si mette fuori ed è finita lì.
Nella precedente puntata lei ci aveva parlato tanto delle mosche, però giustamente Maria Pia le ha ricordate anche questa volta perché meritano comunque qualche parola in più perché sono vettori di infezioni.
Sì, cioè possono portare batteri che possono causare malattie. Magari da noi è già più raro quando si va all'estero, in paesi tropicali, ad esempio quella di non mangiare la frutta se non sbucciata, così per evitare di contaminarsi con dei batteri. Ecco. Da noi di mosche non ce ne sono così tante, ammalarsi per una malattia trasmessa da una mosca è abbastanza raro, abbastanza difficile.
E ci sono dei metodi naturali di prevenzione, non so, magari. Quelli storici, quelli della nonna, ma magari qualcosa di nuovo.
Per i vari insetti si può usare delle sostanze che hanno un odore un po' forte, appunto la lavanda, la menta, il pepe magari da mettere, se c'è una colonna di formiche si può provare a mettere del pepe, sono disturbate. E poi, ad esempio, per alcune specie ci sono comunque i feromoni, sono quelle carte autocollanti sui quali si mette una piastrina di feromone, che attirano i maschi, perché sono i maschi solitamente che il feromone femminile, i maschi cercano la femmina e poi rimangono lì, diciamo che si eliminano possibili papà delle future generazioni di questi insetti. Ad esempio quella per le farfalline va benissimo, poi ce ne sono anche per altri insetti.
Un consiglio, un augurio da parte dell'entomologa della pulce nell'orecchio per vivere allegramente all'aria aperta?
Per vivere all'aria aperta ci vuole buon senso, non essere troppo infastiditi dagli insetti, non impanicarsi se c'è una formica che girovaca sulla coperta del picnic, naturalmente fare attenzione alle vespe, fare attenzione sulle trombicole se si va a far picnic, mettere sempre una coperta per terra perché ci sono, e sempre sono sempre più diffusi, degli acari che ci possono pungere, che fanno grattare a lungo e ci portano magari per 10 giorni il ricordo del non piacevole, purtroppo, del picnic fatto. Quindi questa è una misura per star bene all'aria aperta e fare delle piacevoli scampagnate.
Allora, attenzione alle trombicole.
Sì.
Abbiamo un po' sconfinato dal nostro regno, che la cucina all'interno è così, insomma.
Però questo mi dà l'idea che forse una puntata sul picnic scientifico la si poteva anche fare. Grazie mille Lucia Pollini Paltrinieri per essere stata con noi alla Pulce nell'Orecchio.
Grazie a voi e buona estate a tutti allora.
E noi siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento a Roberto Rossinelli per la messa in onda di questa puntata della Pulce nell'Orecchio. Karin Condolf al centralino, ma non abbiamo finito con i ringraziamenti.
No, perché la prossima settimana la Pulce sarà da Airolo per le porte aperte sul cantiere del raddoppio delle Gallerie del San Gottardo. E qui vengono gli altri ringraziamenti, perché nella formula abituale la trasmissione tornerà a metà settembre, ma tutte le puntate sono online sul sito di Rete 1 grazie a Jeanette Battegai,
che si è occupata proprio di confezionare e sistemare tutte le puntate della Pulce nell'Orecchio. Buon sabato, coltiviamo la curiosità e la passione per la lettura. Da Elena Caresani e Maria Piabelloni,
buona estate.